benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. 5 di loro erano avvedute e 5 stolte. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. Le avvedute, invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi.
Ora, siccome lo sposo tardava, si addormentarono tutte e sulla mezzanotte si levò un grido:
ecco, arriva lo sposo, uscitegli incontro!
Allora, tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. Allora le stolte dissero alle avvedute:
dateci del vostro olio, perché le nostre lampade stanno per spegnersi.
Ma le avvedute risposero:
no, perché non basterebbe né a noi né a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratene.
Mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E le vergini che erano pronte entrarono con lui per le nozze. E la porta fu chiusa.
Ciao fratelli tutti, buongiorno, che il Signore vi benedica grandemente. Benvenuti a Radio Blast.
Buongiorno.
E vi salutano tutti, vi inviano sorrisi, tutti sorridono qui. Tutti brillano. Gloria a Dio. Ciao fratello Giuseppe.
Anche io voglio brillare.
Oh, please.
Posso?
Oh, yes.
Con l'aiuto
e anche tanto.
Con l'aiuto di Gesù, perché
amen.
Qua
c'è bisogno.
Se non lo fa Gesù, qua non succede niente qua.
Amen.
Ringraziamo Gesù, allora Signore benedici questo programma, benedici Signore, aiutami a essere meglio di ieri, peggio di domani Signore. In nome di Gesù Signore, perdona i miei peccati, le mie idiosincrasie, le mie idiosincrasie in inglese.
Amen.
E insomma Signore aiutaci Signore.
Aiutaci Gesù.
Grazie per i fratellini e le sorelline, Signore, che sono lì, Signore, a pregare per noi, sostenerci. È importante che ci sostengano, Signore, perché siamo buoni a nulla, servi inutili, Signore. Se i fratelli non ci sopportano, siamo affondati. E poi, Signore, Tu ci sopporti, Signore, Tu ci sostieni, Signore. Ma serve anche la Chiesa, dove è scritto nel nome di Gesù, Angela, Deuteronomio 32, dove dice che serve anche la Chiesa?
Che dove due pregano, più demoni vengono cacciati?
Sì, più o meno, sì. Dice, uno ne caccia
Ah, sì,
1.000,
così.
2.000, due ne cacciano 10.000. Quindi vedete, fratelli, il vostro sostegno com'è importante. Se ci sosteniamo gli uni gli altri, qui cacciamo i demoni a colpi di 10.000. Frate Giuseppe, non esagerare, ma non sto esagerando, è scritto nel Deuteronomio 32. 32, dal 30 al 32, quella zona lì, dice... Uno ne caccia 1.000 e due 10.000. Com'è possibile? Sta parlando di demoni. Cioè Gesù li cacciava una legione alla volta. Una legione circa 10.000. Nel nome di Gesù Cristo. Angela, io direi che devi tagliare
Verso
corto
30,
e attacchiamo.
verso 30, verso 30. Come potrebbe uno solo inseguirne 1.000 e due metterne in fuga 10.000? Se la loro rocca non li avesse venduti, se il Signore non li avesse dati in mano al nemico. Poiché la loro rocca non è come la nostra rocca, con la nostra rocca capitale, rocca grande.
Dice come potrebbero cioè il popolo di Dio cacciarli a colpi di 10.000, sta dicendo qua
Eh
Mosè,
sì.
se la loro rocca, cioè il loro falso Dio, non li avesse abbandonati. Ma la nostra, dice, la nostra rocca?
Poiché la loro rocca, con la R piccolina, non è come la nostra rocca, con la R grande.
Cioè, R piccolina, traduzione, vuol dire un pacco di immondizia, capito? Gloria.
Deuteronomio 32, verso 30.
Gloria,
Amen.
Signore. Allora, stamattina, Signore, cos'era, alle ore 7 del mattino, mi ha dato un messaggio che si chiama Il letto nuziale sbagliato.
Oh no.
Capito?
E per chi è il messaggio?
Ecco,
Solo per gli sposati?
il messaggio è, adesso ascoltate, il messaggio è buono. Allora, di cosa sta parlando? Mi dovrebbe chiedere Angela, che non chiede perché lei è troppo occupata. Comunque, chiedo io.
Oggi non abbiamo Jasmine qui con me, quindi sto prendendo appunti anche per lei.
Sì, pregate per Jasmine che ha letto ufficialmente ammalata.
Jasmine, hurry up, sta ascoltando.
Sta ascoltando
Eh
e
sì.
ci ascolta col suo computerino di sopra. Sta ascoltandole. Deborah, sta migliora o migliorando? Ok, qui due sono le cose. Qui o miglioriamo, perché mica
Amen.
possiamo dare la vinta al diavolo. Cos'è che c'ha? Mal di gola?
Yes, mal di gola.
Mal di gola, grazie Signore. Ma sapete, più fumo che arrosto, non è che sta così male. È una donna dura. Precauzione,
Amen.
l'abbiamo messa in isolamento. Mi ha dato una stanzetta apposta. Bene, comunque fate conto che è già guarita, va bene. Pregate, ma fate conto che è guarita. Ci
Ho
siamo?
una domanda. Di
Hai una domanda?
cosa parla questo messaggio, fratello Giuseppe? Il letto nuziale sbagliato.
Andiamo alla parola. Primo
Amen.
Timoteo, Angela.
Sì.
Dai che stavolta ho fatto una domanda giusta.
Mi hai detto tu di farla.
Hai capito qua? Qui facciamo complotti dietro le quinte. Allora, capitolo sesto,
Primo
verso
Timoteo
dodicesimo.
6:12.
Allora, attacchiamo, il letto comincia da qua.
Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale facesti quella bella confessione in presenza di molti testimoni. Primo Timoteo 6:12.
Capito, questa qua. Se era questa donna nel letto sbagliato, evidentemente non conoscevo questa scrittura, non stava combattendo. Però non parla di una donna, parla plurale. Allora, perché la nostra vita di credenti è una vita di combattere il male,
Eh sì.
non per scelta nostra, ma per via della guerra che il diavolo ha sferrato contro la verità, contro l'ordine di Dio. Contro la creazione di Dio. Stamattina mi sono svegliato e il Signore ha cominciato a parlarmi. Perché oggi è domenica, quindi io, se il Signore non mi parla, chi lo fa il programma? Il signor frate Giuseppe che è così in gamba, ma si salvi chi può. E allora il Signore mi ha dato questo messaggio e ci ho messo una mezz'oretta a prendere gli appunti, che ero mezzo addormentato lì. C'era Deborah che dormiva ancora, insomma cercavo di non svegliarlo. Allora, dicevo che la scelta che perché dobbiamo combattere, come dice Paolo, combattere il combattimento della fede. E perché dobbiamo combattere? Non è meglio sedersi in una panca di chiesa, il predicatore che ci dice che tutto va bene, l'aria condizionata. Non so se servono i cappuccini nelle chiese di questi tempi. So che ci sono caffetterie.
Sì, alcune.
Ma vengono anche i camerieri a portare il caffè, seduti in panca e ti portano il caffè alla brioche.
Comodo, no?
È come le hostess, gli steward degli aerei, no?
Ah, sì.
Arrivano, sai quando sono volato, andato in giro con l'aereo, arrivavano le hostess e... Vuole whisky?
Whisky sull'aereo?
Ci sono aerei che ti danno quello. Capito? E dice no, guarda, mi dia una camomilla così mi rilasso. Allora, la nostra vita di credenti, dicevo, è di combattere il male. Siamo chiamati a combattere, non a sedersi in panca, perché se ti gratti troppo la pancia si rovina la camicia, non è un buon sport. Il Calvario non era la prima scelta di Dio, sai? Dio ha scelto il Calvario? No, è stata una scelta obbligata. È stato per via della ribellione del diavolo e della ribellione dell'uomo. Eravamo perduti e Dio ha mandato Gesù, le sue mani per salvarci. Cosa rappresentano questo? Le mani di Gesù oggi chi sono? Chi sono le mani di Gesù? Siamo io e te. Eravamo perduti e Dio ha mandato Gesù. Le mani di Gesù oggi... le sue orecchie, la sua bocca, sono quei credenti che lo seguivano e che lo seguono ancora oggi, che tendono le mani per dare la salvezza. Ci è andata la salvezza e noi siamo diventati credenti.
Amen.
E ce ne sono ancora di credenti, che futuri credenti che ancora non credono. E adesso noi credenti, appartenenti a ogni campanile, ogni parrocchia, qualunque predicatore che tu qualsivoglia, Gesù ci chiama ad essere le sue mani per raggiungere quella pecorella che è ancora perduta, che non è ancora salvata da Gesù, il cui nome non è ancora scolpito sulla tavola nuziale del cielo. Apocalisse 19:7, tavola nuziale del cielo.
Bello. Sai quel canto Getta le reti? Dice proprio quello. Siete le uniche mani che ho, siete la unica bocca che ho, siete l'unico occhio che ho. Cioè noi siamo il corpo di Cristo e noi dobbiamo raggiungere gli altri.
Bellissimo.
È una profezia da Gesù il canto.
Bellissimo.
Bellissimo.
Infatti chi l'ha fatto questo? Una chiesa cattolica mi pare, già tre reti, Dio li benedica. Fratelli cattolici hanno dei bellissimi canti. Vabbè, anche protestanti, per l'amor di Dio.
Sì,
adesso
sì.
Non mi scrivete. Anche voi avete dei bei canti. Io parlo delle pecorelle, cioè che se noi siamo figli salvati, voi ragazzi siete salvati?
Sì.
Ecco, se siamo salvati, il Signore ci manda sul nostro cammino ogni giorno le pecorelle, forse ragazzi, le
pecorelle.
Che hanno bisogno di Gesù.
Fate finta di essere svegli almeno, capito? Siamo in radio, non vi vedono, però... dal tono di voce posso, insomma, cerchiamo di non essere troppo affaccendati col mondo.
Amen.
Va bene? Siamo troppo affaccendati col mondo o siamo pronti a rispondere come ha risposto il profeta Isaia 6 verso 8? Andiamo lì, Angelina.
Sì.
Capitolo 6 verso 8. Siamo pronti a rispondere come ha fatto il profeta?
Poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. Isaia 6 verso 8.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Grazie,
come risponderemo? Risponderemo come quei discepoli di Matteo 4:19 che dice: lasciarono le reti prontamente e seguirono Gesù. O risponderemo come quelli di Giovanni 6:6:6, marchio della bestia. Giovanni capitolo 6 verso 66, a memoria cosa dice?
Che dice: molti di quelli che seguivano Gesù lo lasciarono.
Ecco, hai capito? Gesù disse: chi non mangia la mia carne, non beve il mio sangue, niente. Non ha parte in me, non ha la salvezza. E questo passaggio di cannibale questo qua. Infatti i romani accusavano i primi cristiani della prima chiesa che erano cannibali perché mangiavano la carne del loro capo. Credono che sta mangiando la carne del capo E loro li mandavano nelle arene dove i leoni mangiavano la loro carne sul serio.
Oh.
E noi la mangiamo sul serio nella comunione, però per fede. Paolo diceva, Angelina, secondo Corinzi devi andare.
Sì.
11 al 2.
Poiché io sono geloso di voi di una gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Secondo Corinzi 11 verso 2.
Perché Paolo dice unico sposo?
Perché c'è solo uno.
Perché ci sono delle mogli spirituali che saltano di letto in letto.
Oh.
Sono mogli spirituali che saltano su letti spirituali un letto dopo l'altro. Sto parlando nello spirito, a parte che qualcuno lo farà anche in pratica, ma di solito è nello spirito che sto parlando. Dice, voglio presentarvi come una casta vergine a Cristo. Va bene? Attenzione che qualche chiesa non diventa come un bordello. Il Signore cerca una casta vergine, non una chiesa piena di spiriti, spiritacci. Purtroppo troppi di noi, tanti di noi, sì, certo, siamo credenti, lo siamo, sì, ma andiamo a letto con lo sposo sbagliato, cioè con il mondo, con le cose del mondo, ma quello è il marito sbagliato, fratellini, attenzione che non ci sbagliamo, il marito dei nostri desideri mondani, il marito sbagliato è quello che Eva ha fatto nel giardino. Il peccato di Eva era, andiamo a Genesi 3, verso 6.
E la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere ed era desiderabile. Genesi 3, verso 6.
Ecco, no, succinto. Quindi Eva dice, oh, caspita, questo albero è buono da mangiare, il frutto è buono da mangiare, da vedere, da toccare, è desiderabile. Diventiamo come Dio. Uè, è un affare. Garantito, eh? Il signor Luci, virgola, Fero. Lucifero. Garantito. Garantisce lui. È uomo di parola, eh? Io credo che a noi ci farà del bene e ci farà un bene eterno di fermarci nel cammino della nostra vita, di guardarci allo specchio, lo specchio del Vangelo di Gesù, lo specchio della nostra coscienza, se siamo credenti veri, vabbè, non è che sono tutti veri, se siamo credenti veri controlleremo con chi stiamo andando a letto. Questo è il messaggio che mi ha dato Gesù stamattina. Attenzione ai letti.
Cioè letti nel
dallo
senso,
spirito.
Che tipo di desideri abbiamo nel cuore?
Sì, sì, capito, perché sai, tu guardi una donna così così, già nel tuo cuore sei andato già a letto con lei. State attenti a come guardate le donne e anche viceversa.
Sì, ma non ti riferisci adesso solo ai desideri sessuali?
No.
Perché Eva ha citato
l'esempio... Sto parlando dei desideri spirituali.
Hai citato l'esempio di Eva che ha mangiato dell'albero sbagliato perché ha visto che era desiderabile, bello.
Bello da toccare, da vedere, il frutto dell'albero proibito.
Può essere qualsiasi cosa che nel tuo cuore tu metti prima di Gesù.
Sì. Sì. Ora, l'adulterio spirituale, sto parlando di questo... Fu il grande errore di Israele. Hai messo l'immagine che ti ho dato sulla radio? La donna a letto lì.
Sì,
ecco. E nello spirito, fratelli. E la donna è andata nel letto sbagliato ed è terrorizzata che ci sono tre demoni di dietro che la terrorizzano perché è nel letto sbagliato.
Sì.
Guarda, vai al Salmo 50 per cortesia. Perché Salmo 50 verso 18, Angelina, vediamo che l'adulterio spirituale fu il grande errore di Israele. Israele commise un grande errore, adulterio nello spirito. Salmo 50, 18.
Se vedi un ladro, tu ti diletti nella sua compagnia e sei il socio degli adulteri.
Degli adulteri.
Salmi 50, verso 18.
Ecco, e Matteo 16. Perché questo è andato avanti. Gesù ancora qui, Matteo 16, 4, sta parlando ancora a Israele. La Israele malvagia, la Israele che è la continuazione dell'Israele ribelle di tutto il Vecchio Testamento. Verso 4.
Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciateli se ne andò. Matteo 16,4.
Quindi erano ancora adulteri gli ebrei, capito? E Gesù li chiama adulteri. Però i farisei non erano famosi per adulteri carnali, niente affatto.
No, erano perfetti.
No, quindi. Erano, virgolette, perfetti su quello, virgolette. E Gesù li chiama adulteri, sta parlando nello spirito. Questo è un peccato, l'adulterio spirituale, ricorrente del popolo di Dio ancora oggi. Lo vediamo, nella prima chiesa c'era questo peccato. I cristiani praticavano l'adulterio spirituale, Giacomo 4.
O gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Giacomo 4, verso 4.
Ecco, dice, l'amicizia del mondo è adulterio. Quindi se siamo più amici del mondo che di Gesù, più amici delle persone del mondo che non dei fratelli della nostra chiesa, più amici del mondo che non legge la Bibbia, che preferiamo internet, preferiamo quelle belle donne che appaiono, vieni, ci stiamo annoiando, eccetera. Siete adulti, siamo adulti, ci sono cascato anch'io nella pornografia, grazie a Dio che ne sono uscito. Vabbè, ci passiamo tutti, non sto predicando, guardate a me come sono, io sono l'apostolo. Ma che, stiamo scherzando? No, guardiamo a Gesù. Allora, nel Nuovo Testamento, qui Giacomo, che era il fratello, mezzo fratello di Gesù, Giacomo, vescovo di Gerusalemme, sta parlando ai cristiani, dice, adulteri, che tipo di adulterio? L'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio. Se tu sei amico del mondo, sei un adultero. Allora, Paolo alla vigilia della sua morte scriveva, secondo Timoteo 4, al verso 10.
Poiché Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, Luca solo è con me. Secondo Timoteo 4, verso 10.
Amen. Quindi tutti hanno tagliato la corda, hanno abbandonato Paolo, era la vigilia della sua decapitazione. Io sono andato a vedere posto a Roma dov'è che gli hanno tagliato la testa a Paolo. È cascata per terra la testa, la sua testa, l'ho visto là, ho visto il posto, è rimbalzata tre volte e sul posto lì ho visto che sono sorte tre fontanelle, sono sgorgato tre sorgenti e gli hanno costruito sopra una chiesa per nasconderle, hai capito? I furbastri religiosi, capito? Si salve chi può, la religione ragazzi è un veleno. E dove sono queste fontane? Ho chiesto, c'era una persona lì, non lo so, ho chiesto, ma dove sono le fontane? Dice lì, è lì, allora vado lì, dentro la chiesa, ok, dove sono? Non si vede niente. Ho chiesto, dove sono le fontane? E sotto i tuoi piedi, sotto i miei piedi. Guarda, sotto i miei piedi c'è una grande grata di metallo con dei buchini, è lì. Io guardo, non vedo niente. Sì, e le fontane sono lì. Si disgraziati, hanno coperto la luce col moggio, hanno coperto le fontane con una chiesa pervertita che non serve a niente. Le chiamano Santa Chiesa. Ma fa vedere ste fontane! Pezzi di religiosi che non siete altro, mi fate arrabbiare. Grazie. Cos'è che ha letto, Angie?
Secondo Timoteo 4,10, dove dice Dema, amando il mondo più che i fratelli, più che il Signore, è andato via. Lo ha lasciato a Paolo.
Capite? Cerchiamo di non amare il mondo e abbandonare il fratello che sta facendo la volontà di Dio, cioè come Paolo. E se non c'è un fratello, c'è Gesù. E ancora Paolo continua, se stesso capitolo 16 e 17.
Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Non sia loro imputato. Ma il Signore è stato con me e mi ha fortificato, affinché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente proclamato a tutti i gentili e tutti i gentili l'udissero. Secondo Timoteo 4, versi 16 e 17.
Attenzione, cerchiamo di interpretare questo, non l'avete mai sentito in nessuna chiesa, ve lo dico io. Qui tutti gli amici di Paolo, cioè gente in gamba, dice gente discepoli, se voi leggete, lo hanno abbandonato. Cos'è che dice? Crescente, un discepolo, è andato in Galazia. Tito, sale all'epistola di Tito, sì. È andato in Dalmazia. Luca solo è meco, è con me. Cioè, come dire, sì, è in gamba, Tito è in gamba, certo, crescente, però l'hanno lasciato. era necessario? No, perché Luca è rimasto, vuol dire che non è che ammazzavano tutti quanti. Va bene? E allora dice, alla mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, tutti mi hanno abbandonato, non sia loro imputato, l'hai letto, no?
Sì.
Ecco, però chi era con lui? Il Signore che mi ha fortificato. Vedi, quando tutti ti abbandonano, fratello, il Signore ti fortifica. Fratello, oggi pregheremo, abbiamo una cinquantina di fratelli che hanno chiesto preghiera. Ragazzi, se siete a letto, se siete immobilizzati, c'è Franca qui in Sud America, vicino a noi, che hanno messo il gesso nel braccio, e poi non gliel'hanno più messo.
Alla fine non lo hanno messo.
Alla fine, sì, ha detto sì. Mi devo mettere il gesso, poi non l'hanno messo.
Ha pregato per quello.
Ecco, e si sta rimettendo abbastanza veloce, gloria, gloria, grazie per pregare per lei.
Amen.
Se siete in una situazione difficile, fratelli, ascoltate, il Signore è con voi. Il Signore è stato con me, mi ha fortificato affinché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente proclamato. E per essere pienamente proclamato, Paolo è dovuto andare avanti fino alla morte, fino a che gli ha tagliato la testa. Siamo pronti? Tutti mettete una mano sul collo. Mettete una mano sul collo. Siete pronti a un colpo di accetta? Oh, fratello Giuseppe, ma che razza di Vangelo stai predicando? È il Vangelo di Paolo. Capito? I discepoli tutti crocifissi, eccetera. Paolo invece, sai, i romani erano molto educati su questo, nel suo compaesani. Lui era cittadino romano, gli tagliavano la testa molto educatamente. Allora, fratelli, accertiamoci se questa parola che stiamo studiando oggi, se riguarda anche noi. Io credo di sì. Rivestiamoci, fratelli, della luce di Gesù, sì, da non essere di quei credenti che abbandonarono Paolo. Tradotto, abbandonarono il Signore, perché Paolo era nella volontà di Dio. Se c'è un fratello intorno a voi che è nella volontà di Dio, non l'abbandonate, ma lui adesso morirà, state lì, a meno che Dio non vi dice vai là. Allora, Luca era rimasto con Paolo, che significa che nessuno doveva scappare. Luca non è scappato. E Luca è quello che ha scritto il libro degli Atti e quello che le aiutava a scrivere le epistole. Quindi un fratello molto strumentale. È per questo che Paolo dice tutti mi hanno abbandonato. Attenzione, non abbandoniamo la volontà di Dio. Perché cosa fai? Abbandoni la volontà di Dio e cosa fai? Ha salvato la pellaccia. Guarda la mia pelle, eccola qui, guarda la pelle, l'ho salvata. Vabbè, ma arriverai a 99 anni e la perdi lo stesso, per secchiotto. Tanto vale perderla quando Dio ti dà l'opportunità di essere una testimonianza.
Amen.
La nostra Chiesa deve crescere, così che non abbandoniamo la sua volontà, ma che come sposa fedele al Signore lo seguiamo. Innanzitutto come sposa vera e fedele, e come sposa anche nell'accudire. Cos'è che deve fare una sposa vera, fedele? Cos'è che ha fatto Debra? Cos'è che ha fatto la mia Debra qua 6 volte? Ha accudito ai nostri 6 bambini e ha fatto un buon lavoro. Dio benedica Debra, tanto di cappello, onore a te. Non si è mai lamentato una volta Debra. Si alzava di notte. Ehi, Paul e John, state ascoltando? Di notte, quando voi frignavate, quando voi piangevate, quando voi scambiavate la notte col giorno e vi svegliavate, eccomi qui, prenditi cura di me. E Debra si alzava e io ero lì che dormivo. E non mi ha mai svegliato una volta, ma c'è una moglie incredibile. Era lì, se lo passeggiava a volte ore e ore. Questa è una moglie. Grazie a Dio per le mamme che sono così, amen.
Amen.
E non frignone che si lamentano o che le abortiscono i bambini perché mica possono perdere la discoteca, mica possono perdere internet, mica possono perdere un film ogni sera. E i bambini non lo abortiamo, è solo un feto. Allora, Signore, aiutaci.
Amen.
Aiutaci a accudire i bambini spirituali. I bambini spirituali sto parlando. Se siamo veramente una chiesa sposa, non chiesa adultera, cos'è la chiesa adultera? traduciamo, una chiesa, un cristiano, un credente che ama il mondo. Ami il mondo, sei adultero. Come faccio io a essere marito di Deborah e amare un'altra donna? Certo, amiamo tutti, anche le sorelle, ma c'è amore e amore, non è che tutti gli amori sono uguali.
Certo.
Va bene. E allora se amiamo il mondo, al punto, a che punto è sbagliato? Quando quell'amore per il mondo ci dice no, non andare a evangelizzare, andiamo al cinema. Lascia perdere, prendersi cura delle pecorelle, guardiamo internet. Ma lascia perdere, nutrire le pecorelle, andiamo al negozio a vedere se vendono un pezzo di straccio meglio di quell'altro. Se siamo veramente chiesa sposa e non chiesa adultera, nutriremo le pecorelle quando?
Sempre.
Giorno per giorno. Non dice qua sedersi in panca e baciare la panca o baciare i piedi di una statua. Mi dice nutrire le pecorelle giorno per giorno con il latte della parola, dice la parola, dice la Bibbia. Dove lo dice? Primo Pietro, Angelina, 2:2
sì.
Di corsa.
Appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza. Primo Pietro 2:2.
Come si cresce? Con la parola, con la parola, con la parola. Qui ogni giorno in nostra casa abbiamo un piccolo incontro, ogni giorno. Cerchiamo di non fallire mai, perché quando smetti una volta, poi smetti sempre. Devi fare tutti i giorni. Cosa facciamo? Memorizziamo, ripassiamo i versi, abbiamo un piccolo tempo privato con Gesù e poi un tempo tutti insieme. Alleluia? Deborah, funziona, no?
Sì.
Ecco. Siete contenti, ragazzi? Sì, siamo fanatici, ma per Gesù. Ci sono due modi di essere pazzi. Uno in una maniera giusta, uno in una maniera sbagliata. Noi siamo pazzi nel modo giusto, come lo sappiamo? Perché mettiamo o cerchiamo di mettere Gesù al primo posto. E allora, questa è una pazzia giusta. Cioè al mondo non c'è nessuno che non è pazzo, siamo tutti infermi mentali. Però se siamo pazzi per Gesù, da infermità diventa mobilità.
Amen.
Allora, grazie Signore. Hai letto Primo Pietro 5:2?
No.
Ma devi andare lì.
Primo Pietro 5:2.
2.
Pascete il gregge di Dio che è fra voi, non forzatamente, ma volonterosamente, secondo Dio, non per un vil guadagno, ma di buon animo. Primo Pietro 5, verso 2.
Verso 3.
Non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Primo Pietro 5, versi 3 e 4.
Non tutti possono vedere questa corona, solamente chi ha occhi di Gesù, perché questa corona che non appassisce, che Gesù ha preparato per noi, è una corona che la puoi vedere solo per fede. È una corona che i martiri, mentre marciavano cantando e cantando nell'arena davanti ai leoni, la vedevano. Ci vuole anche la corona. Non è sufficiente le persecuzioni, le frustate, le sofferenze. Ci vuole anche vedere la corona, perché se non vediamo la corona, la Bibbia dice «Without a vision, the people perish». Senza visione, il popolo muore, dice in inglese. Italiano un po' diverso. Inglese rende l'idea. Va bene? Allora, passiamo il gregge di Dio che è tra noi. Non forzatamente, lo devo fare perché sennò Dio non mi benedice. Non hai capito niente. Sei ancora sotto la legge, stolti Galati. Lo facciamo per amore. Deborah allattava sei bambini, non perché forzatamente, ma per amore. Se noi non allattiamo le pecorelle che Dio manda alla nostra strada ogni giorno, c'è qualcosa che non va con noi. Però allegria, allegria. Possiamo cambiare oggi.
Amen.
Va bene? Allora dice, non come dominatori nella Chiesa, cioè non come grandi apostoli e pezzi grossi di Chiesa. Sai, il pezzo grosso. Capito? Chissà perché i pezzi grossi di Chiesa assomigliano tutti a dei bancari. Tutti sembrano direttori di banche, hanno tutte le tasche di mezzo metro, cioè ogni tasca mezzo metro, un metro, che bisogna incassare, parlano lo spirito. Cerchiamo di non essere come certi attuali mercenari che invece di nutrire le pecore le spogliano della loro lana e denari, secondo il loro falso Vangelo cosiddetto di prosperità. E lo diranno, sì, però la Bibbia dice di dare le decime offerte. Ma certo, tutte le chiese vere ricevono decime e o offerte. Logico, è come dato nella Bibbia. Primo Corinzi capitolo 16, Primo Corinzi capitolo 9. È comandato, però non è che vivi per quello. Ogni volta che io ho cominciato una missione in India, in Venezuela nel 79, in Colombia nel 79 e mezzo, era circa l'anno 80, e in Serbia sono andato, abbiamo preso una nave, avevamo un camper di terza mano, mi ho caricato e mi ricordo che ho fatto una foto che ero in cima sul camper mentre la nave andava, mi ha fatto una foto. Io non tengo foto, grazie a Dio che no. E poi Ungheria, Romania, Polonia, ovunque sono andato, sono dovuto cominciare da zero. Cominciare, chi ci dava le decime in Polonia, Gloria? Nessuno. Chi ci dava le decime in Romania?
Nessuno.
Ah, poi è arrivato il giorno che il Signore ci ha fatto iniziare una piccola chiesetta, una missione, e allora non posso più andare in giro per le strade così a parlare. E allora la gente, le pecorelle, quelli membri della nostra comunità ci aiutano. E per gli altri è tutto gratis, prendete, andate, nessun problema. Quindi Dio vi benedica, fratelli, che fate sacrifici per aiutarci, nel nome di Gesù Cristo.
Siete. Amen.
Siete la mano di Dio per noi ed è tutto volontario. Amen. E allora cerchiamo di non essere come questi pezzi grossi, va bene? Pezzi grossi di chiesa che, come dice Pietro, perché Dio dice a questi pezzi grossi, andiamo a Daniele 12:2, ce l'hai lì da qualche parte?
Sì. Molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per l'obbrobrio, per una eterna infamia. Daniele 12:2.
Sta parlando del rapimento. Sta dicendo che al rapimento alcuni saranno rapiti per l'obbrobrio, per l'eterna infamia. Cerchiamo di non essere noi. Va bene, cerchiamo di essere quella del verso seguente, Angela 3.
E i savi risplenderanno come lo splendore della distesa, e quelli che ne avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle in sempiterno. Daniele 12:3.
Ci siamo, quindi in base a Daniele 12:2 dice: alcuni risorgeranno dalla polvere per l'obbrobrio e per l'eterna infamia. Altro che super grazia. Non è vera grazia, sono bugie del diavolo. E allora Dio ci aiuti a essere quella del verso 3. Che risplenderanno come lo splendore e splenderanno come le stelle. Speriamo di essere tra questi. Chi è il giudice? Non io. Chiudiamo, Angelino, con Apocalisse 19:7-9 e gloria a Dio. Amen.
Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse, scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse, queste sono le parole veritiere di Dio. Apocalisse 19:7-9.
Alleluia.
Amen.
Signore, ci aiuti a essere una sposa vera, una sposa leale, una sposa pronta, fedele, che non solo crede a chiacchiere, in Gesù e nella sua parola, mentalmente, religiosamente, ma che crede anche in ubbidienza e con frutti che Gesù ha comandato. Immagina che Deborah legge un libro, puoi chiamarlo Bibbia se vuoi, e dice c'è scritto qua che io devo cucinare, e allora cucino. C'è scritto qui che io devo lavare i piatti ogni tanto, e io li lavo. C'è scritto qui, ma insomma, se facciamo cose perché sono scritte, non per amore, non per desiderio, che moglie siamo? Una moglie è meglio perdere che trovare. Siamo nel letto sbagliato, siamo nel letto del mondo. Ma se noi invece siamo una sposa leale, vera, pronta, fedele, che crede in Gesù non solo mentalmente, ma anche in ubbidienza. Allora Gesù ci dice, Luca 22, 28 a 30, Angelina, e chiudi, e chiudiamo.
Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate su troni, giudicando le 12 tribù di Israele. Luca 22, versi da 28 a 30.
Israele è diviso in due categorie, Israele carnale, e lì c'era anche l'Israele spirituale, e poi c'è l'Israele cristiana. Quindi c'è l'Israele che è seduto sui troni, la Chiesa cristiana, Israele, come vuoi chiamarla, perché il corpo è uno, e c'è l'Israele cristiana che non è seduto sui troni. Però quelli fedeli, la sposa di Cristo, sarà seduta su troni, dice il Signore, dice la parola. Sto dicendo la parola, non sto dando i numeri. Quindi nel regno di Dio ci sarà una separazione, prepararsi a una separazione. Non ascoltate falsi profeti, la grazia è uguale per tutti, ma chi l'ha detto? Questo è il diavolo. Ma questo l'avrà detto Stalin, Lenin, Carlo Marx, tutti uguali, con lo stesso cappellino, la stessa falce e il martello. Non siamo uguali in cielo, ci sono angeli, arcangeli, c'è Abramo, ci sono quelli seduti alla destra di Gesù, quelli seduti alla sinistra, ci sono 24 anziani, Apocalisse capitolo 4 e 5. Non è vero, ci sono quelli che hanno grandi castelli, quelli che hanno una baracca sotto un ponte, virgolette, parlo in senso figurato. Nel nome di Gesù Cristo, allora, amen. Angela.
Amen, sì.
È meglio che finisco.
Sì, va bene. Allora, vado a un messaggio che credo darà risposte a tanti di noi che viviamo situazioni difficili nella nostra Chiesa. E tu lo hai intitolato «Stiamo portando un giogo che Dio non ci ha dato?» E quando ho letto questo messaggio, l'ho letto in anticipo, mi sono resa conto che è la risposta a un fratello che ci ha scritto 2 o 3 settimane fa, e non le abbiamo ancora risposto, ma è esattamente quello che il Signore gli sta rispondendo. Questo fratello, in due parole dico, ha raccontato una situazione nella sua chiesa dove ha detto che ci sono alcuni che creano divisione, che non si comportano da cristiani, e il leader della chiesa non agiscono, non li correggono. E quando lui, questo fratello, ha detto che dobbiamo fare qualcosa, non possiamo permettere la zizzania dentro la chiesa, allora la leadership finalmente ha iniziato ad agire, ma con tanto amore, amore senza correggere il male, senza fermare il male, che praticamente non è cambiato nulla. E questo fratello dice che io sono molto stanco, perché mettono in secondo piano tutta la verità, che comprende anche la disciplina, per essere amorevoli. E permettono il male dentro. E quindi ha chiesto preghiera. Ha detto, per favore pregate per me, perché è difficile. E poi quando ho letto questo messaggio, ho pensato, è proprio le scritture che abbiamo bisogno in queste situazioni. Perché succede in ogni chiesa che c'è qualcuno che porta divisione. Quindi spero che sarà utile per tanti.
Men, perché non vai a Ecclesiaste 8?
Sì.
11.
Siccome la sentenza contro una mala azione non si eseguisce prontamente, il cuore dei figlioli degli uomini è pieno della voglia di fare il male. Ecclesiaste 8, verso 11.
Allora, i pastori che non hanno il coraggio di disciplinare, come fece Paolo con l'adultero, il peccatore di 1 Corinzi capitolo 5, verso 5, e cosa ha fatto Paolo? Lo ha cacciato dalla chiesa, ha detto datelo, vuoi leggere quella scrittura lì? Perché
dove?
1 Corinzi 5, 5, perché se non la leggi c'è gente che non ci crede. Ci sono scritture che in chiesa non le leggono mai e loro pensano che Dio fosse un Babbo Natale e capito, lo Spirito Santo, la Befana, e no caro, no, non è così, c'è anche il bastone. No, c'è solo la grazia, noi siamo salvati, no, voi siete imbrogliati, non salvati. Voi siete ingannati, non salvati. Non, perché la gente che persiste a predicare bugie, io non credo che sono sul libro dell'agnello, ma forse è prerotto dalla cuffia nel libro della vita, come il giovane ricco di Matteo 19. da dove si può venire cancellati. Apocalisse 3:5. Allora andiamo, Angelina.
Primo Corinzi 5:5.
Sì.
Ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne, affinché lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Primo Corinzi 5:5.
Dunque, è chiaro che i peccati dipende, Non è che sono, non è che dobbiamo dare tutti in mano di Satana perché uno ha rubato le caramelle o perché ha starnutito nel momento sbagliato o magari ha guardato male il pastore, no, un piccolo chiarimento. Mm-hmm. Però quando uno questo persisteva ad andare a letto, anche lui nel letto sbagliato, nel letto della moglie di suo padre, Primo Corinzi 5:5, Paolo dice datelo al diavolo quello lì, mandatelo da Satana. E poi vediamo che nella seconda epistola ai Corinzi Paolo lo perdona e la Chiesa lo perdona. Dice Paolo, voi perdonate, perdono anch'io. E allora c'è speranza per tutti. Amen.
Amen.
Allora, io direi a questo caro fratello che questa Chiesa di cui tu ci parli, se i fatti corrispondono a quello che tu dici ovviamente, è una Chiesa per cui pregare. Anche noi in passato siamo passati per situazioni simili. Udiamo di questi problemi in varie chiese, e quello che tu dici è purtroppo, virgolette, normale amministrazione, di solito, la maggioranza delle chiese sono conciate così, hanno paura di sgridare quelli che escono di binario per non perdere i loro soldi, è inutile che giriamo intorno con tante chiacchiere. Una chiesa che non sa disciplinare è una chiesa che non si alzerà mai sopra il mediocre, perché i casi problematici prenderanno controllo della Chiesa e la Chiesa sarà diretta dai problemi e non dallo Spirito Santo. Va bene? Appunto abbiamo letto cosa diceva Salomone, che se non mettiamo in pratica una punizione contro una malazione, il cuore degli uomini è pieno di voglia di fare il male. La mancanza di disciplina nelle Chiese le riempie queste Chiese di mezzi cuori. Il Signore mi ha dato un messaggio su questo, ho pregato. Poi Angela mi ha detto che è proprio la risposta per un fratello che ha scritto e il fratello sei tu.
Sì.
Che il Signore mi ha dato, a volte il Signore mi dà il messaggio prima, mi dà la risposta prima della domanda, succede molte volte. E allora leggiamo 2 Corinzi 6,
sì.
14.
Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, perché quale comunanza vi è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione fra la luce e le tenebre? Secondo Corinzi 6:14.
Grazie Signore, perché a volte riceviamo messaggi anche molto tardi, cioè venerdì sera, sabato mattina, domenica mattina, e il Signore ci dà il messaggio prima, il Signore ce lo dà profetico anticipato e che Dio sa che veniva quella domanda. Allora la domanda è quale giogo stiamo portando che Dio non ci ha dato. Molti si lamentano, questo, ma il giogo che porti, sei sicuro che è del Signore?
Mm.
È nostro dovere, leggimi le scritture su questo punto, Angelina, il nostro dovere è di amare tutti, anche i nemici, ma certuni dobbiamo amarli, ma allo stesso modo che Abramo ha amato il suo Lot. Dobbiamo amarli, ma lasciarli andare per la loro strada. Genesi 13, Angelina, ce l'hai?
Sì. Versi 8 e 9. Allora Abramo disse a Lot, ti prego, non ci sia discordia fra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te. Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Genesi 13, versi 8 e 9.
Come fai a cavare, come si suol dire, sangue da una rapa? Inutile perdere la calma, arrabbiarsi, pretendere che una persona a torto o ragione si comporti in un certo modo, se non ne vuole sapere. Capita in tutte le chiese, quale pastore non ci è passato? C'è un tipo seduto in panca che a tutti i costi vuole che le cose vadano a modo suo, perché solo lui interpreta la Bibbia nel modo giusto. E lui dice perché no, è la volontà di Dio. Ma il regno di Dio non esisterebbe senza leadership, senza guide, con autorità. Zaccaria non rispose troppo prontamente, abbastanza prontamente all'arcangelo Gabriele, sì signore, non gli disse sì signore, fu punito Vai da Luca 1, 19, Angelina.
L'angelo gli rispose: Io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e annunziarti queste liete notizie. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno a loro tempo. Luca 1, versi 19 e 20.
Una chiesa deve avere la fede di liberarsi delle mele marce. Ma questa è cosa oggi abbastanza rara, perché troppo spesso si misura col metro di chi è troppo importante nella chiesa per rimproverarlo, per venire corretto o persino incoraggiato ad andare altrove. Continua ad andare, vai. Come Abramo fece con Lot, Genesi 13. Il metro di misura in certe chiese troppo spesso è in base a chi dà più soldi. È così che piano piano questi qui si sono comprati la chiesa. Le mele marce fanno marcire tutta la chiesa. Grande errore, prezzo troppo alto da pagare. Una chiesa così rimarrà nella mediocrità, dalla media laodiceana di oggi, Apocalisse 3,14. Non andrà da nessuna parte riguardo alla volontà di Dio e solo affonderà di più.
È vero. Cioè, in un certo senso, invece di lift up the church to a standard of the Bible,
alzare la Chiesa allo standard della Bibbia,
permettono a uno che porta divisione a abbassare lo standard
al suo livello.
Tutta la Chiesa si abbassa a quel standard basso, che non è biblico, invece di lasciarlo andare se non gli piace, ma la Chiesa deve rimanere a livello alto, biblico.
Di Gesù. Della parola. E per questo c'è un pastore, per interpretare la parola. Sto parlando di una Chiesa buona.
E in questo modo dicevi che tutta la Chiesa rimane mediocre a livello di Laodicea.
Certo, ma noi comunque sono andati in Polonia, in Romania, in Ungheria, Italia. A volte abbiamo perso congregazioni di 10-20 persone, oppure avevamo una congregazione, però 10 persone se ne sono andate, a volte 20. In Sud America abbiamo ricevuto gruppi e se ne sono scappati tutti. Volevano la Chiesa, loro immagine e somiglianza. E invece abbiamo già un'immagine ed è Gesù Cristo. C'è già una dottrina ed è la parola. Per questo le chiese che si inventano dottrine stupide sono sempre nella confusione, perché le dottrine umane si cambiano. Ma se quando la dottrina solamente è la Bibbia, è solo il Vangelo, è solo Gesù, allora è più facile. Infatti quando i fratelli sono arrivati qua, molti buonissimi, dolcissimi, Dio li benedica, ma qualcuno era una pera marcia, che dicevano, ma questo è questo così, e dice, sì, va bene, mi dai qualche scrittura per favore, op, non parlavano più.
Mm-hmm. Sì, perché volevano come instaurare titoli nella Chiesa, profeti.
Instaurare?
Titoli.
Titoli,
cioè
sì,
nominare
apostoli,
sì, profeti, sì, uno sì, profetizzava, sì. Uno voleva essere apostolo, ma tutte queste cose veramente contano?
Uno era profeta lo so, che riceveva profezie, diceva lui.
Perché pensi che se hai un titolo sarai trattato con più superiorità, con più rispetto? Non lo so perché vogliono questi titoli in una chiesa, perché io vedo che almeno nella nostra chiesa non abbiamo titoli e va bene così. E lo stesso, veniamo trattati in base ai nostri doni e veniamo usati in comunità, in chiesa, in base ai doni che abbiamo.
Abbiamo responsabili.
Ed è meraviglioso così.
Abbiamo responsabili, ma non questi titoli attaccati alla parete.
Senza titoli.
Il grande profeta, frate Giuseppe profeta, no. Angela l'apostola, no.
No, grazie, no. No. È perché la gente intorno vede i tuoi doni e ti tratta con rispetto in base ai doni, ai frutti che hai. Non servono titoli.
Guarda, in Matteo 23:8-10 dice: Non chiamate nessuno vostro insegnante, rabbino. Non chiamate nessuno vostro padre, il papa. Mm-hmm. Il più grande tra voi sia il servo. Questo è il modo di...
Giusto.
C'è la chiesa dei fratelli che fanno così, facevano così, hanno tentato di far così e poi non ci sono riusciti, sono diventati una chiesa dalla media, insomma, tradizionale. Ma l'idea non è male. Sì, c'è il pastore, ma il pastore... deve essere sottomesso alla Chiesa.
È il primo servo di tutti.
Cioè, il pastore guida la Chiesa, ma il pastore a sua volta deve essere sottomesso alla Chiesa. Mm-hmm. Io qui non prendo decisioni senza consultarmi con la Chiesa. A volte sì, perché non c'è tempo di fare riunioni e tante democrazie. Però siccome i fratelli qua mi conoscono, sanno che tipo,
no, di solito no.
Che tipo di pazzia che io ho che è per Gesù, e loro di solito seguono. Però l'indomani, appena c'è tempo, arrivano le scritture.
Sì.
Con calma posso... E fino adesso ha funzionato.
Sì, sì.
Questo però, questa fiducia te la devi guadagnare. Non è che viene perché c'è il diploma della Chiesa dei del corso di teologia dei morti viventi e che c'ha il diploma sputacchiato nel muro, sono apostolo. Chi te l'ha detto che sia apostolo? Insomma, qui bisogna avere il coraggio di sgridare, correggere, punire, anche allontanare dalla Chiesa come Abramo ha fatto con Lot, Genesi capitolo 13. Comunque Gesù, riguardo a correggere, non si pone il problema. Gesù corregge. E questo è l'esempio da seguire. C'è il momento di amare, ed è sempre, però a volte qualcuno si approfitta dell'amore. Mi è capitato a me tantissime volte, sono sicuro che è capitato anche a voi. Ami, e uno dice, ok, a me mi devi amare, e io sono come un cancro, un tumore, che solo riceve, da niente. E quelli lì vanno incoraggiati a pedalare da qualche altra parte.
Ma è quello che questo fratello racconta nella sua lettera, che stanno cercando nella chiesa di correggere questo che non si comporta bene, ma lo fanno con tanto amore che praticamente non gli danno la verità. Cioè, tollerano il male nel nome dell'amore.
Esatto. Invece Gesù cosa dice? Andiamo a Apocalisse 2, che è Gesù qui che parla a una chiesa. Vabbè, infatti ha parlato a 7 chiese, 6 delle quali 6 rimproveri o ammonizioni o sgridate, o avvertimenti, ma anche la 7ª chiesa, la Filadelfia, l'ha avvertita: attenzione Filadelfia, perché ti possono rubare la corona, svegliati, sei sveglia, sì, rimani sveglia, in qualunque momento il diavolo o qualche falso fratello ti ruba la corona. Allora, Gesù non gli interessa di compiacere nessuno, lui dice a una chiesa, Apocalisse 2, Angelina, verso 20 a 23.
Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa, e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuol ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono dalle opere che ella compie. Metterò anche a morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Apocalisse 2, 20 a 23.
Adesso qui arriveranno i falsi profeti imbroglioni della supergrazia, che si chiamano apostoli, e dicono no, c'è grazia per tutti, anzi supergrazia. E sono imbroglioni, cosa vuoi che dicano? Qui Gesù dice chiaro, anche ci sono predicatori che Gesù non dà mai malattia, dipende, per salvare un'anima dall'inferno Gesù gli darà anche la malattia. Va bene, questi sono tutti dogmatici questi predicatori, si salvi chi può. Qui al verso 22 Gesù dice, la getto su un letto di dolore, va bene, perché non si è voluto ravvedere, non vuole ravvedersi, allora per evitare l'inferno gli dà una malattia. Svegliatevi predicatori che dice Dio tutto così e Dio tutto cos'ha. No, Dio è al di sopra del tutto, Dio è più di tutto. E poi dice sempre al 22, io la metto in grande tribolazione, coloro che commettono adulterio con lei. Ma adulterio qui può essere spirituale, eh? E quando dice metterà a morte i suoi figli, i figli possono essere discepoli, quindi in una maniera o l'altra, insomma. Quindi questi imbroglioni di certe chiese evangeliche, che no, tribolazione no, noi siamo sotto la grazia. Ma quale grazia? Quale grazia? Qui Gesù manda la tribolazione, non è il diavolo che decide, è Gesù che decide. E poi verso 23 metterà a morte i suoi figli. Tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruto le reni. Quindi Gesù, guarda, dà malattie, dà la morte e dà tribolazione. Gesù non è il falso Gesù che voi falsi profeti predicate. Non è un Babbo Natale, è un Dio che dobbiamo toglierci le scarpe e tremare di timore santo e sano. Il Gesù di tantissime chiese tradizionali è falso. Non è il vero Gesù. La Chiesa mondiale Volerebbe altro se smettesse di tollerare così tante Jezebel. Ogni chiesa oggi, quasi ogni chiesa c'è una Jezebel. Jezebel sì, era una donna, ma è un demone, è uno spirito. Preghiamo di svegliarci, liberarci da impacci, da impedimenti, pesi morti che si siedono in panca e affondano la chiesa. Grazie a Dio qui non c'è nessuno così. Quelli che c'erano, addio, addio, pedalare e continuare. Cioè parlo riguardo alle chiese fedeli, ci sono dei pesi morti, li abbiamo avuti anche noi. E noi, per grazia di Dio, speriamo di essere fedeli. Speriamo, lo sa solo Dio. Certo che dobbiamo amare tutti, anche le pere marce, sì. Ma non dobbiamo sopportare chi causa solamente problemi, chi mormora in una chiesa buona, che solo si lamenta del pastore, solo si lamenta di questo, di quello, si lamenta dell'evangelizzazione, perché devo andare a evangelizzare, io non sono chiamato. E cosa sei chiamato? All'inferno, scusa. Se non sei chiamato a evangelizzare non sei salvato, no? Persone che non sono mai felici, guarda, Paolo dice due avvertimenti, due. Andiamo a Tito 3:10.
Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo. Tito 3, verso 10.
Capito? Un avvertimento, due, e poi evitalo. Evitarlo con amorevolmente e dire, senti, ti incoraggio ad andare in un'altra chiesa. Io ho dovuto farlo tante volte.
Quindi usare amore quando correggi va bene. È bellissimo, siamo
sempre
cristiani. In amore sempre. E se l'amore ha funzionato, meraviglioso. Se il fratello ha ricevuto la correzione con tutto l'amore, hai salvato quel fratello, andiamo avanti insieme. Ma se l'amore non funziona e devi ammonirlo di nuovo, cosa fai?
Incoraggia ad andare un'altra parte, dice così Paolo.
Una volta, anche due, poi evitalo.
Sì, bisogna vedere cosa. Cioè, due avvertimenti per cacciarlo fuori, bisogna che sia una cosa seria. Questo è uno che persiste in un certo peccato. Per esempio una chiesa che crede nell'evangelizzazione e c'è uno che si lamenta, non va mai a evangelizzare, quello è un mezzo fratello. Un fratello che non evangelizza è mezzo fratello, virgolette. Cioè, no, questo non sa neanche se è salvato. Perché se tu non vuoi evangelizzare, non vuoi evangelizzare, come fai a sapere che sei salvato? Se non dai la salvezza vuol dire che non ce l'hai.
Ma non sono tutti talentati, diciamo, non hanno doni di parlare, di essere socievoli. Cioè...
Non ci credo, guarda, tutti parlano di sport, le donne parlano di moda, la donna più debole in una chiesa parlerà dei film, delle sue nuove scarpe che ha comprato, parlerà della nonna e della zia. Deve parlare del Signore. A me, Dio benedica la zia, la nonna e i vicini di casa, gli vogliamo tanto bene, ma non è che sia questo è l'interesse principale. Non ci interessa che una che non sa parlare, però di cosa parla? Ascoltala. Ah, sta parlando di sciocchezze. Mm-hmm. Bene, deve sostituire le sciocchezze con Gesù. Ma non ci credo. Molti handicappati sono handicappati perché si fanno loro handicappati.
Oh.
Va bene.
Cioè anche uno che forse è più timido avrà situazioni, occasioni quando potrà evangelizzare, e se non lo fa sta fallendo il Signore.
Ma il timido non parla mai?
Certo che parla. Magari non avrà tante opportunità di evangelizzare come uno come te che hai una radio, ma avrà le sue opportunità in base al suo carattere. E deve prendere quelle opportunità e darle al Signore.
Certo, io ho avuto i miei problemi, ho parlato troppo poco, troppo, e ho dovuto imparare. E siccome ho cercato, non è che sono arrivato, ho cercato di essere fedele, e Dio un giorno mi ha detto, ok, qui c'è una radio, datti da fare. Però ho dovuto dimostrare che ero fedele nel poco. E allora io non ci credo ai cristiani salvati che non possono evangelizzare, non ci credo. Va bene? Se sanno parlare per fare soldi, sanno parlare al lavoro, sanno parlare con un cliente, allora parlate di Gesù. Non sono capace. No, non è che non sei capace. Tu probabilmente non sei salvato. Perché se non ami Gesù al punto di darti da fare, darti una mossa, cercare. Ci sono degli atleti handicappati che hanno vinto le Olimpiadi. perché erano handicappati e gli hanno messo il cuore doppio, cioè, hanno vinto le Olimpiadi, erano handicappati e avevano degli handicap.
Ma può essere che sei salvato ma non sei addestrato ad evangelizzare?
Va bene, guardati intorno e qualcuno ti addestra.
Sì.
Noi abbiamo un corso biblico che ti inviamo, non devi neanche pagare, è gratis, te lo inviamo a casa, se sei seduto a bere il cappuccino lo puoi studiare, va bene?
Quindi si può imparare.
E poi ci saranno delle chiese, predicatori meglio di me, che ti insegneranno meglio di me. Attenzione che molti te lo fanno pagare a colpi di migliaia di dollari un corso biblico, non è gratis. Il nostro, secondo me, è unto dal Signore, perché lo vedo dai frutti, c'è gente che guarisce, viene liberata da demoni, c'è gente che impara a evangelizzare, quindi secondo me viene dal Signore. Se preferisci un corso biblico evangelico o cattolico, vai tranquillo, non siamo gelosi.
Quindi può essere che sei salvato, come no, e stai imparando come servire il Signore.
Se si dà da fare.
Sì.
Ma
sì,
se
sì.
Non si dà da fare, dubito che sia salvato.
E nelle chiese tutti quelli che non evangelizzano non sono salvati?
Beh,
è tutto per opere.
Molti
adesso
non evangelizzano perché i pastori sono mercenari, non li insegnano.
Ma è quello che ti dico anche io.
Certo che possono essere salvati. Io dico quelli che si rifiutano.
Ah, no, non hai detto quello.
Vabbè, posso dire
non
adesso?
Hai detto, hai detto quelli che non evangelizzano. Ma possono essere salvati anche se non evangelizzi, perché non è per opere.
È sottinteso uno che non vuole.
Ah, non è sottinteso.
Però se appartiene alla chiesa di morti e viventi, che il pastore è lì solo a incassare soldi e non gli interessa di raggiungere le pecore, d'accordo, hai una mezza scusa, ma mezza.
Okay, ma niente è sottinteso, devi specificare.
D'accordo, non ti arrabbiare.
Devi precisare.
Non ti arrabbiare.
Ma come? Se uno non evangelizza e non è salvato, come? Da quando?
Va bene, specifichiamo, uno che si rifiuta, diciamo.
Ho capito, sì.
Va bene, c'è gente sì. Che con la sedia a rotelle va fuori a evangelizzare.
Sì, abbiamo fratelli che lo fanno, infatti.
Va bene.
Sì, è vero.
Perché stai lì tutto il giorno a guardare la parete, vai in depressione e ti suicidi, cosa fai? Ma vai fuori dove il sole brilla, il vento soffia,
Amen.
Dove ci sono le pecore e le capre. Concentrati sulle pecore.
Amen.
Io penso che seminare divisione in chiesa è peggio di commettere adulterio. Perché è attraverso queste divisioni che il nemico distrugge le chiese, la fruttuosità di una congregazione. L'adulterio è un peccato evidente, ma chi semina divisione in chiesa è l'antivangelo.
Mm.
Va bene? Perché l'adulterio, tu ti penti, sei perdonato, arrivederci. Ma se tu semini divisione, tu lo stai facendo una cosa con premeditazione, il Signore ti punirà sicuramente. Anche se lo fai in una chiesa che non vale molto, però fin quando sei lì, il tuo lavoro è di unire la chiesa attorno a Cristo. E se il pastore non è tanto di Gesù, fuori binario, uniscila intorno a Cristo. Cioè, lo sparlare viene dal diavolo e nasce dall'inferno. Guarda, vai a Proverbi 26, versetti 22 a 26.
Le parole del maldicente sono come ghiottonerie, penetrano fino nell'intimo delle viscere. Labbra ardenti e un cuore malvagio sono come schiuma d'argento spalmata sopra un vaso di terra. Chi odia parla con dissimulazione, ma dentro medita l'inganno. Quando parla con voce graziosa, non fidarti, perché ha sette abominazioni nel cuore. Il suo odio si nasconde sotto la finzione, ma la sua malvagità si rivelerà nell'assemblea. Proverbi 26, versi 22 a 26.
Gloria a Dio. Quindi seminare discordia in una chiesa, Dio dice che è la settima abominazione davanti a Lui, in qualsiasi chiesa. Proverbi 6, 16 a 19.
Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Proverbi 6, versi 16 a 19.
È la settima abominazione di Dio, seminare discordie.
Oh, wow.
E questo è il lavoro di Satanasso. Non ci cascate, fratelli. Puoi abbandonare una chiesa, te ne puoi andare, ma non seminare discordia, anche se la chiesa, tu dici, o forse lo è, cattiva. Ecco, vai dal pastore e dici, pastore, qui ci sono delle scritture, 1, 2, 3. Se il pastore non ascolta, sei libero di andare, andartene via, hai fatto la tua parte. Ma non vai dietro le sue spalle, anche se è un cattivo pastore, a sparlare, sennò diventi peggio di lui. Allora, qui bisogna ripetere la domanda. La domanda è, stiamo portando un giogo che Dio non ci ha dato? Insomma, io ricevo lettere di coniugi angosciati che scrivono che il loro coniuge li critica in continuazione in qualsiasi cosa fanno. E per chi non lo sapesse, questo è un demone di ossessione. Quando le cose stanno veramente così, evidentemente tali coniugi criticoni appagano il loro bisogno di affetto, anche intimo, in cose come la propria presunzione, o forse nel porno, o nell'adulterio, o direttamente dai demoni. Allora, nota bene, notiamo bene, il porno è l'adorazione dello stesso demone che nella Bibbia si chiamava Astarte. Va bene, era un idolo di perversione sessuale. Il porno è lo stesso che commettere adulterio nella mente e nel cuore. Fare attenzione, non vi avvicinate. Chi tocca si scotta, state lontano dall'adulterio e pornografia, state lontano, vi scotterete. Chi fa questo ne viene immediatamente contaminato. Nel caso, pregare, digiunare e se siete sinceri, solo allora Gesù vi libererà. Chi avesse un coniuge che per qualsiasi motivo critica senza sosta, tale coniuge è sicuramente oppresso da uno spirito maligno.
E cosa fai se hai un coniuge che sempre vede il male, sempre critica?
Cosa fai? È importante che al più presto informate il vostro pastore, se ne avete uno. Se siete membri della nostra chiesa, scriveteci. Faremo tutto quello che potremo. Oggi pregheremo per tanti fratelli. Grazie a Dio che Lui ci ha benedetti in questo, ci ha dato un gruppo attivo, fedele, di circa, quanti sono? 130 fratelli e sorelle, che si sono offerti di essere guerrieri della preghiera nella Chiesa. Vi stanno aspettando per pregare per voi e ricacciare all'inferno il maligno, i suoi, le loro maledizioni, malattie, oppressioni. È importante pregare e legare ogni spirito che circonda eventuali persone o coniugi che si comportano in modo strano, sconveniente, contrario alle scritture. Comunque attenzione, il modo migliore perché Gesù ci aiuti, ci guarisca, ci liberi da spiriti del diavolo è pregare per gli altri. È un comandamento. Date e vi sarà dato. Luca 6,38.
Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Luca 6,38.
Quindi, Deuteronomio 15, verso 10.
Dagli generosamente, e quando gli darai, non te ne dolga il cuore, perché a motivo di questo il Signore, il tuo Dio, ti benedirà in ogni opera tua e in ogni cosa a cui porrai mano. Deuteronomio 15, verso 10.
Proverbi 10, 22.
Quel che fa ricchi è la benedizione del Signore, e il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla. Proverbi 10, verso 22.
Amen, amen. Con più vogliamo che Dio ci benedica, con più dobbiamo benedire altri. Ed evangelizzare senza paura, perché la chiave è lì. La cosa più grande che puoi dare a chiunque è l'evangelizzazione, Gesù, la salvezza, il regno di Dio, che se gli riempie lo stomaco, ottimo, ma domani avrà fame ancora. Ma se gli dai Gesù, non avrà fame per tutta l'eternità. Allora, conclusione, amiamo, saremo amati. Diamo, riceveremo. Perdoniamo e saremo perdonati. Pazientiamo con i difficili e Dio pazienterà con noi. Chi di noi vuole crescere nello Spirito, questa è la via maestra, non ce ne sono altre e si chiama Gesù.
Amen.
Alleluia.
Grazie Signore, sì.
Una preghiera?
Sì.
Io vorrei pregare. Fratelli, chiudete gli occhi, due parole di preghiera. Signore, aiutaci a non portare un giogo che non è per noi, non è il nostro, ma è del mondo. Il tuo giogo, Signore, è dolce, facile, leggero. Ci aiuta e non ci abbatte. Ci aiuta a portare frutto e ci toglie da malavoglia, inerzia, poltroneria. Aiutaci, Signore, a uscire da situazioni create dal maligno, che non ti danno gloria. Gesù, Gesù, aiutaci, Signore. Fa che non ci strascichiamo nel fango del mondo, dove solo ci ammaleremo nello spirito. Ma aiutaci, Gesù, a volare alto nel cielo della tua volontà. Amen. Gloria
grazie,
a te,
Signore.
Padre.
Amen.
Alleluia.
Alleluia, ti amo, Gesù. Amen. Grazie, Signore. Grazie, fratello Giuseppe, per questo messaggio. Credo ci dà a tutti un po' più coraggio a resistere al male e a dire la verità, sempre in amore, in rispetto, ma a dire la verità, quella biblica, quella scritturale, alle persone intorno a noi.
Grazie, Signore. Grazie, Amen. Signore. Alleluia.
Fate una testimonianza. Abbiamo un prezioso fratello, si chiama Luca, che ha inviato un messaggio in audio dove racconta come il Signore sta operando nella sua vita e la sta cambiando meravigliosamente. Un messaggio in audio, ascoltiamo insieme.
Ciao fratelli, ciao sorelle, che Dio vi benedica. Un saluto dall'Italia. Sono qui per raccontarvi la mia testimonianza riguardo quel famoso periodo dell'influenza che c'è stato qualche anno fa. Volevo dire che Gesù mi ha salvato in quel periodo, mi ha benedetto e mi ha messo al sicuro. Nonostante il mondo fuori fosse nel caos, io sono stato preso e portato al sicuro e ringrazio Dio ogni giorno per questo. Io non ho mai voluto fare quella cosa là, ho sempre avuto la certezza che quella cosa non avrei mai dovuto farla, quella famosa cosa. Quindi Gesù in cuore mio mi ha messo questa certezza, quindi prima grazia. E seconda grazia, quando sono iniziate le restrizioni, quelle abbastanza toste, impegnative, che andare a lavorare era diventato un caos, molto complicato, mi ha messo in cuore Gesù di uscire dal lavoro. Quindi io, nonostante avessi una famiglia da mantenere e un sacco di spese, ho lasciato il posto fisso, mi sono licenziato, senza sapere come mi sarei mantenuto. Non avevo idea di come avrei poi trovato i soldi per mantenere me e la mia famiglia, ma avevo questa certezza nel cuore che comunque sarei stato aiutato. Ecco. E infatti è andata così, perché ho fatto il salto nel vuoto, senza paracadute, e Gesù mi ha fatto volare. Non mi ha fatto schiantare, ma mi ha fatto volare. E è entrato nel cuore del mio vecchio datore di lavoro, lo ha sensibilizzato nei miei confronti e ha fatto in modo che io prendessi l'assegno di disoccupazione, cosa che io non avevo preventivato. Quindi è arrivata come questa grazia di un assegno mensile basso, però comunque sufficiente per mantenere me e la mia famiglia. E poi, quindi, prima grazia, poi è arrivata la grazia di poter stare a casa in quel periodo così difficile in cui il mondo fuori era un caos. Io potevo stare al sicuro a casa mia e stare più tempo con mia figlia, quindi godermi la vita familiare. E poi è arrivata un'altra benedizione, perché sempre in quel periodo lì, assieme ad altri genitori, siamo riusciti ad avviare un progetto parentale, per cui i nostri figli hanno fatto tutta la scuola elementare al sicuro, senza nessun tipo di restrizione, ma in un contesto familiare amorevole, al sicuro da tutte quelle vessazioni che erano in giro in quel periodo, che erano praticate in quel periodo. Quindi veramente Gesù mi ha benedetto in quel periodo lì. Io mi sono affidato a Lui e Lui mi ha benedetto in tanti modi. Poi mi ha fatto capire un'altra benedizione, che io la considero una benedizione perché mi ha fatto capire che cosa significa quando l'essere umano si disumanizza e esegue comandi come una macchina. Non si pone lo scrupolo di cuore nei confronti dell'altro essere umano, ma esegue i comandi come un automa. E ho visto cosa significa veramente questo, perché mio padre in quel periodo prese l'influenza, e un'influenza molto, molto tosta, diciamo, abbastanza debilitante, però non è che era in condizioni gravi, era a casa da solo, aveva 82 anni, quindi un po' acciaccato, ma non era gravissimo, ecco, stava a casa, io andavo a trovarlo tutti i giorni e tutto sommato non era grave. La guardia medica ha deciso comunque di farlo ricoverare e appena entrato in ospedale, dopo 4 giorni è morto. Quindi ho visto proprio l'applicazione di un protocollo standard su tutte le persone, senza considerarle personalmente una ad una, ma tutti venivano trattati nello stesso modo, c'era questo protocollo da applicare, veniva applicato quello, punto e basta. Quindi esseri umani che diventano automi, che eseguono gli ordini, l'ho visto proprio con i miei occhi e ho visto anche i risultati, perché mio padre dopo 4 giorni è morto. Questo è stato un grande insegnamento per me. Dopo questa esperienza, grazie ai soldi ereditati dalla morte di mio padre, sono riuscito ad avere qualche soldino per continuare ad andare avanti, sempre senza lavoro, senza un posto fisso, e poi sono riuscito a comprare una casetta in Appennino. Perché? Perché Gesù sempre nel mio cuore ha iniziato a parlarmi e a dirmi: vai in Appennino e cerca l'acqua, cerca l'acqua, cerca l'acqua. Vendendo la casa di mio padre in città, sono riuscito a comprare una casa in Appennino e quindi mi ha messo in cuore di cercare l'acqua, cercare l'acqua, cercare l'acqua. Allora io mi sono messo in macchina e ho iniziato a cercare montagne dalle quali uscisse l'acqua. E così ho trovato questa casetta a circa 700-800 metri di altitudine, a più di un'ora dalla città, vicino al bosco, con l'acqua, con le fonti di acqua buonissima intorno, un pezzo di terra da coltivare per fare l'orto e la stufa a legna. Quindi nel caso in cui dovessero accadere, non so, blackout generali, crisi finanziarie, supermercati che si chiudono, io ho il mio orto, ho l'acqua da bere e mi posso scaldare con la legna, quindi sono quasi autosufficiente. Quindi questa è un'altra grazia che Gesù mi ha fatto in questo periodo così difficile. E niente, non so, veramente, se io guardo indietro vedo tutte queste cose incastrate una con l'altra e vedo il filo conduttore che è la voce che mi parla nel cuore, seguire quella, che è Gesù che mi indica dove andare. Seguendo quella, anche se la mente inizia a porci dei dubbi, noi dobbiamo seguire la voce del cuore. Quindi ci chiede dei sacrifici, ma se noi seguiamo la voce del cuore, Gesù ci fa volare veramente, ci mette al sicuro e ci benedice in tantissimi modi che noi non potevamo neanche immaginare. Quello che è successo in questi anni io non potevo neanche immaginarlo. Mi sono affidato al vento, allo spirito, che non sai da dove viene, non sai dove va, senti la sua voce e tu lo segui, e come un vento ti porta in luoghi che non potevi neanche immaginare e ti benedice per questa tua fiducia, per questa tua fede. Io, ecco, voglio testimoniare che è proprio così, perché l'ho vissuto sulla mia pelle. Vi ringrazio, grazie a voi, grazie per quello che fate, e vi ascolto sempre con amore, che Dio vi benedica.
Grazie Luca, Dio benedica te e ringraziamo il Signore per come ti ha guidato, ti ha benedetto in questo periodo. Come tu dici, nessuno si aspettava a una tale malattia mondiale generale e a quelle regole che sono state imposte su tutti. È stata veramente una grande scuola, lezione per molti di noi che abbiamo occhi per vedere e orecchie per udire. E è bello che ti stai preparando per i tempi che la Bibbia sta annunciando, che non possiamo evitare. Nello stesso tempo è bene che mantenete fratelli tutti, mantenete in privacy i vostri posti di rifugio, come vi preparate, mantenete tutto solo per voi, perché vedete che nei paesi occidentali, anche in Italia, vedete come trattano le famiglie che vivono nei boschi e come succede, avete visto nelle notizie ultimamente cosa succede con queste persone. Quindi che il Signore vi guidi, che vi mostri la via giusta, perché ognuno di noi ha un proposito, un piano. Dio ha già preparato per ognuno di noi il posto giusto, ma dobbiamo entrare nella volontà di Dio e trovare quel posto. È bello come Luca ha raccontato il suo percorso. E come il Signore è stato con lui, quindi il Signore sarà con ognuno di noi. Dobbiamo sempre cercarlo. Lui provvederà, lui si prenderà cura dei figli, della scuola, dei bisogni, ma dobbiamo cercarlo con fedeltà.
Yeah, I think it's really quite something how he passed the pandemic, how he lived through the pandemic.
È proprio bello come ha passato il periodo della malattia.
And it's really quite something that if we just realize that God knows everything and he sees everything.
E se noi ci rendiamo conto che Dio vede tutto, lui sa tutto.
We believe the Bible, right?
Noi crediamo la Bibbia.
And it says, Jesus said, why should you worry about how you're clothed and how you should be fed if the birds of the field and the animals don't care about it.
E Gesù ha detto, vedete gli uccelli del cielo, i fiori dei campi, che non si preoccupano delle cose materiali, cosa mangeranno, come si vestiranno. Noi dobbiamo lo stesso non preoccuparci.
Exactly, but it only works, it only actually comes into effect if we truly have surrendered our lives and we truly are doing what God's will is for our lives.
Ma questo funziona solo e solo se noi abbiamo veramente dedicato la nostra vita a Cristo e veramente vogliamo fare la sua volontà, non la nostra.
Then there's a lot of freedom because then we don't have to worry about ourselves figuring out how am I supposed to do this.
Allora sì che non dobbiamo noi sempre trovare soluzioni, cosa devo fare, perché il Signore ci guiderà.
And it really is uplifting. We look at many, let's say you could say heroes of the faith who put it into practice in their lives because they were following the will of God and it worked.
E guardiamo tanti grandi uomini di Dio, eroi della fede che nel passato hanno bellissime testimonianze che hanno messo in pratica la volontà di Dio e ha funzionato, Dio si è preso cura di loro.
Several of them, George Mueller and Hudson Taylor and
tanti di
others,
loro, come George Mueller, Hudson Taylor,
they wouldn't even ask anyone to help support them.
Vivevano per fede e avevano una missione da finanziare e non chiedevano mai a nessuno di aiutarli con offerte, con aiuti, con niente.
That's not a command in the Bible. It isn't that you cannot ask.
E questo la Bibbia non lo comanda, che non puoi chiedere aiuto.
But they had such confidence in the Lord that they said, I don't need to ask because the Lord already knows what I need.
Ma loro avevano una tale fiducia nel Signore che hanno detto, il Signore sa quello che ho bisogno, lui vede, non devo chiedere, lui provvederà.
John G. Lake, he was told by the Lord, go from America where he was living, go to South Africa.
Oppure John G. Lake, che viveva in America, e il Signore l'ha detto, vai in Sudafrica.
Just like that, and he had to use every penny he had just to buy the ticket for him and his family.
E ha dovuto usare ogni centesimo che aveva per comprare i biglietti per se stesso e la sua famiglia. Non gli è rimasto niente.
He didn't know where he would live when he reached
there.
Non
sapeva dove andrà quando arriverà in Sudafrica.
And he couldn't even pay the tax when he arrived to South Africa to enter.
E non poteva neanche pagare la tassa d'ingresso dell'immigrazione quando è arrivato in Sudafrica. Non aveva i soldi.
Yet he trusted God because he had faith.
Eppure è andato con fede, ha confidato in Dio.
And God honored it. He supplied him all along the way. He supplied the money on the ship someone gave him. He supplied a person to meet him even there.
E Dio ha onorato questa sua fede e anche nel viaggio, mentre andava sulla nave, il Signore provvedeva ai suoi bisogni e quelli della sua famiglia. Qualcuno che gli ha dato soldi sulla nave. Quando è arrivato lì in Sudafrica, è venuto uno per incontrarlo e gli ha pagato la tassa.
So if we understand these things and we'll just say, all right, I'm gonna do it. I'm gonna put into practice what the Bible says is true.
Quindi se capiamo questo, che dobbiamo solo stare nella volontà di Dio, allora possiamo avere il coraggio di mettere in pratica quello che la Bibbia dice.
And all the rest of the things will be added and supplied for
sapendo
us.
Che tutto il resto ci sarà dato in più, come dice in Matteo 6:33.
And it will happen.
E succederà. Il Signore provvederà quelle cose piccole che abbiamo bisogno ad ogni passo.
Why? Because we're following His will. We're doing what God wants us to do with our lives.
Perché il Signore provvede perché stiamo facendo la sua volontà e seguiamo il suo piano per noi. Amen. E così, e questo lo parliamo dalla nostra propria esperienza, perché spesso dobbiamo fare passi per fede che sono difficili. E anche se viviamo così da anni e vediamo la potenza di Dio, la provvidenza di Dio, l'abbiamo visto da anni in tante situazioni. Lo stesso quando devi fare un passo per fede è come ti lanci nel vuoto e non sai cosa succederà, lo stesso hai un po' di paura nel cuore. Cioè è sempre difficile farlo, ma per esperienza sappiamo che il Signore è sempre lì che ci aspetta. Lui è sempre un passo avanti e se andiamo per fede, confidando in Lui, in obbedienza, Lui è lì che già ci aspetta con tutto provveduto, tutto preparato. Grazie Gesù per la tua fedeltà. Ascoltiamo un bel canto e poi andiamo alle richieste di preghiera dei fratelli. Questo canto è il capitolo 14 di Giovanni messo in musica. È scrittura per scrittura. L'avete già sentito, ma è bellissimo. L'ascoltiamo di nuovo oggi.
Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, ve lo avrei detto, io vado a prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via.
Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se no, credetemi a motivo delle opere stesse. In verità vi dico, chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre e qualunque cosa chiederete nel nome mio la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel nome mio, io la farò.
Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Se mi amate, osservate i miei comandamenti, ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore, che rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ancora un po' di tempo e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, poiché io vivo, anche voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e che voi siete in me ed io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio. Io lo amerò e mi manifesterò a lui. Se uno mi ama osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui.
Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre ero con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do, non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi.
Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
continuiamo con la richiesta di preghiera che abbiamo ricevuto in questi giorni, iniziando con la sorella Nadia, che sta anche digiunando per una richiesta importante per la sua famiglia. Nadia chiede preghiera per la figlia Rossella e il nipote Ruben per i processi giudiziari che devono affrontare in questi giorni, perché avranno una presentazione davanti al giudice per valutare le capacità genitoriali della figlia Rossella, che ha un figlio, Ruben, di 19 anni, che ha anche un problema di disabilità, non riesce a parlare, e il padre di questo ragazzo continua ad avviare cause dopo cause, anche se il ragazzo è già maggiorenne, e quindi la famiglia deve difendersi. Però, dice Nadia, l'unico tribunale in cui credo è quello di Gesù, perché quello terreno è tutto un imbroglio. Dio ti benedica, Nadia. Preghiamo per la protezione di questa famiglia.
Gloria al Signore, amen. Signore, benedici questi fratelli che stanno digiunando, Signore, aiutali, proteggili, guidali, Signore. Togli da questi processi giudiziari, Signore, col tuo Spirito Santo, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, Signore. Benedici questi fratelli che ti amano, ti cercano, Signore. Sia il tuo Spirito Santo sopra di loro, siano liberati, Signore, dagli attacchi del diavolo. Ti leghiamo, Satana, nel nome di Gesù Cristo. Vai sotto i nostri piedi, nel nome di Gesù Cristo. Grazie, grazie, Signore.
Amen.
Grazie, Signore. Signore, considero che hai già risposto, Signore, nel nome
Amen.
Di Gesù. Signore, benedici, Signore, Nadia, Rossella, nipote Ruben, Signore. Grazie, Signore.
Amen.
Vi benediciamo, fratelli, siamo con voi. Signore è con voi. Lui è potente. Nel nome di Gesù Cristo.
Alleluia.
Amen.
Amen.
Alleluia.
Poi Cherubina chiede preghiera per la piccola Elena di 6 mesi che ha avuto un nuovo attacco epilettico.
Amen, Signore. Preghiamo per liberazione completa, Signore. Benedici Elena, Vattene, Satana, ti
Amen.
Leggo. Nel nome di Gesù Cristo. Marella.
Marella per il cuore e paratiroide e conversione della famiglia.
Amen, Signore. Che siano convertite. Aiuta qualcuno ad andare a evangelizzarle, Signore. Le evangelizzazioni oggi sono più rare dei diamanti, Signore. Sono pochi quelli che ti amano al punto di evangelizzare, Signore. Ed è talmente una chiave, Signore. Quando sono evangelizzati, allora lo Spirito Santo lavora ancora di più, Signore. Usa l'evangelizzazione, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Cristina.
Guarigione ai polmoni e in ospedale.
Grazie, Signore. Tocchi la guarisce, la Signora, che possa respirare perfettamente. Amen.
Dario per suo padre Giuseppe, che è in fase terminale con cancro, non può più mangiare.
Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Benedici Giuseppe, Signore. Fase terminale di cancro. Ti scaccio, Satana,
Amen.
Sei legato. Giuseppe, ti dichiariamo guarito.
Amen.
Per Dario, per salute nel suo corpo e forze per affrontare le difficoltà.
Amen. Sii forte in Cristo, guarda il Signore, confida nel Signore, gli occhi sul Signore, sii guarito adesso.
Marta Maria per Simone, tumore osseo maligno a grandi cellule, e i medici dicono che non possono fare niente, ma ha solo 39 anni, e preghiamo anche per i genitori e la sua sorella Anna.
Amen. Tumore osseo. Maligno, ti sgrido, Satana.
Amen.
Il medico dice non c'è niente da fare, ma io dico Gesù può fare tutto.
Amen.
Signore, dai fede a questa famiglia, a queste persone, dagli fede che siano guariti adesso. Amen.
Amen.
Marta Maria, preghiera per Silvio, guarigione da leucemia e contro la solitudine.
Amen. Grazie, Signore. La medicina per la solitudine è Gesù. E
sì.
Attivarsi per Gesù in un modo o nell'altro, sì. E se uno è paralizzato a letto, può rifugiarsi nella preghiera. Amen.
Amen.
Signore, qualunque solitudine, qualunque fratello che è nella solitudine sia guarita adesso, Signore Gesù, nel tuo nome, amen.
Amen. Preghiamo per Luigi, che ha subito un tumore maligno al colon 3 anni fa. E la prossima settimana deve fare accertamenti, perché sospettano che questo tumore sta tornando, e allora gli hanno detto che gli rimane solo 2 anni circa di vita.
Nel nome di Gesù Cristo ti dichiariamo guarito adesso per la potenza di Gesù, Luigi. Amen.
Amen.
Giovanni.
Giovanni ha dolore ai tendini della gamba sinistra.
Questa gamba la dichiariamo guarita per lo Spirito di Cristo. Marco.
Preghiera per il cuore e le arterie che siano guarite al 100% e che la visita medica lo dimostri.
Amen. Amen. Nel nome di Gesù, arterie guarite nel nome di Gesù. Marco per Emanuela.
Marco chiede preghiera per Emanuela, che deve stare a letto ferma perché ha 2 figli in grembo e non deve sforzarsi.
Amen. Benedici questi bambini, Signore. Benedici questi preziosi bambini, Signore. La nostra fede, le nostre preghiere sono su di loro e la famiglia. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Alleluia. Grazie, Signore. E allora che tutto vada bene per la nascita.
Alleluia.
Lo comandiamo nel nome di Gesù Cristo per la potenza che Gesù ci ha dato. Gianluca.
Gianluca per il piede destro, che ha avuto un incidente nel 2009 ed è rimasto storto e gli fa male, anche per liberazione dalla rabbia.
Amen, Signore, aiutalo a, Signore, a cambiare la rabbia con la fede nel nome di Gesù.
Amen.
Grazie, Signore, proteggi i fratelli dagli incidenti. Questo fratello che gli è rimasto in piede storto, tu lo puoi addrizzare. Abbi fede, Gianluca. Amen. Lucia.
Lucia chiede preghiera per il figlio Fabio, per una compagna e un lavoro adeguato.
Amen. Signore Gesù, provvedi a queste necessità, Signore, provvedi il loro pane quotidiano, provvedi il lavoro e compagna, e che sia una compagna cristiana.
Amen.
Elisa.
Elisa chiede preghiera per sua sorella gemella Elena, che ha 4 bimbi, ha solo 43 anni e si è ammalata di una malattia incurabile, una malattia rara che porta al disfacimento fisico e quindi è sempre nervosa e soffre tanto.
Ti dichiariamo guarita, Elena, nel nome di Gesù. Il tuo corpo è perfetto, il tuo corpo è guarito, il tuo corpo è benedetto nel nome di Gesù.
Amen. Poi Andrea, il 6 di marzo, deve avere un intervento importante per un problema alla vista.
Amen. Nel nome di Gesù, il 6 di marzo, Signore, è il giorno del miracolo. Che tutto
Amen.
Vada bene e tutto sia risolto alla vista per Andrea. Amen.
Amen. Antonella da parecchi mesi soffre di gastrite acuta con acidità continua che gli dà problemi anche di notte.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, la tua mano su Antonella, benedicila. Sei benedetta, Antonella, guarda Gesù, confida in Gesù, credi in Gesù e ringrazialo per la guarigione.
Piera chiede preghiera per Giovanni, guarigione al cuore e conversione.
Nel nome di Gesù, Signore, convertilo, che qualcuno lo evangelizzi e aiuta il suo cuore ad aprirsi.
E Piera lo evangelizza non stop.
Che Dio ti benedica, Piera.
Sì.
Amen.
Enza per suo marito, guarigione dalla tosse, guarigione ai polmoni.
Amen, Signore Gesù. Ci uniamo ad Enza, Signore, guarito dalla tosse, tosse sparisci nel nome di Gesù Cristo, polmoni guariti.
Poi Enza per sua mamma, gonfiore al viso, problemi di respiro.
Gloria a te, Signore. Grazie, Signore. Prenditi cura del respiro, Signore. Toccala e guariscila. Abbi fede, mamma di Enza, nel nome di Gesù. Amen.
Rosa per Amelia, dolore al ginocchio destro.
Alleluia. Signore, guarisci questo ginocchio, Signore. Nel nome di Gesù, togli il dolore, dolore, ti comando di andartene adesso. Ti comando Amen. Di andartene, Amen. Dolore. Nel nome di Gesù Cristo, sparisci dolore adesso Amen. E sii guarita.
Manuel per sua sorella Mara, guarigione al cuore.
Amen, Signore, guarisci il suo cuore, Signore. Dagli il cuore di Gesù, un cuore Amen. Che palpita per Gesù. Sii guarita, Mara. Amen.
Santina, guarigione agli occhi.
Amen, guarite occhi. E guardate per Gesù, che occhi, occhi che guardino per il Signore e al Signore. Amen.
Grazie
Amen.
Gesù. Valentina chiede preghiera che i proprietari non entrino più nella sua casa, ma che rispettino i suoi diritti di inquilina che paga l'affitto.
Amen. Aiuta Valentina a impuntarsi e dire amorevolmente, dire questa è la linea, eccetera. Dagli la saggezza su come fare nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Salvatore, chiede preghiera per un'autentica conversione, guarigione e liberazione miracolosa interiore e fisica e per un lavoro.
Amen. Signore, una benedizione del Salvatore che trovi il lavoro e che riceva questa liberazione miracolosa interiore e fisica che lui chiede nel nome di Gesù.
Amen. Per Riccardo, per poter stare insieme alle figlie, avere pace in famiglia e che il Signore provvede e protegga i suoi bisogni materiali.
Amen, Signore, provvedi per Riccardo. Signore, Riccardo ti vuole bene, ti cerca, sta crescendo nello Spirito, Signore.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, aiutalo a confidare. Amen.
Silvia e Claudio, giovedì prossimo ci sarà la sentenza del processo penale. Preghiamo per protezione e per la giustizia di Dio.
Amen, Signore Gesù, prossimo giovedì 5 marzo, Signore, un angelo lì, Signore, a fare la Tua volontà, la Tua giustizia. Amen.
Tina e famiglia, protezione da persone che gli fanno stalking.
Stalking, che la osservano, eccetera. Sgrida queste persone, sgrida questi spiriti, Signore, manda il Tuo Spirito Santo a proteggere Tina e la sua famiglia.
Amen. Per Nicoletta, Eugenia, Patrizia, per protezione, salute, per il lavoro, che il Signore li protegga dalle persone malvagie intorno.
Amen, Signore, sgrida il diavolo, la zizzania e chi disturba le Tue pecorelle, nel nome di Gesù proteggi queste pecorelle. Amen.
Amen. Poi per Franca, per guarigione al braccio, che sta migliorando, grazie a Dio, e per trovare la ditta giusta per fare un buon pozzo d'acqua a buon prezzo.
Amen, Signore. Provvedi l'acqua, Signore, che Franca deve scavare un pozzo, Signore, che trovi la giusta ditta, le persone giuste,
Amen.
Signore. Proteggila, liberala da gente malvagia, Signore, che se ne approfitta. Amen.
Amen. Per Christian, per la domanda di disoccupazione e per un nuovo lavoro.
Nel nome di Gesù, sia provveduto immediatamente. Amen.
Poi per Nicola, per la evangelizzazione.
Sì, benedetto Nicola, tua evangelizzazione raggiunga le pecorelle, raggiunga i bisognosi di salvezza nel nome di Gesù. È un'ottima preghiera.
Amen. Poi preghiamo per Martina, Maria Rosaria, sua madre, Erenio, Giuseppe, Maria Vittoria, Sandra, Christian e Rosaria. Giacinto chiede preghiera per suo padre e per Alba Marina e Domenico.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, provvedi per questi fratelli e per tutti i fratelli, Signore. Provvedi, Signore, Signore, liberali da spiriti del diavolo, proteggili, Signore. Provvedi le finanze, i soldi che hanno bisogno. Signore, aiutaci a cercare prima Te, il Tuo regno, il Tuo nome, la Tua gloria, il Tuo onore. Aiutaci a essere sinceri, non ipocriti, Signore. Aiutaci a dare il Tuo cuore sul serio, non solo a chiacchiere, non solo religiosamente, tutto il cuore.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo benedici tutta questa lunga lista di fratelli che li amiamo, li benediciamo.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Alleluia. Gloria a Dio. Ed ecco qui, adesso facciamo la comunione, fratelli. Prendiamo il pane e il vino, spezziamo il pane, questo pane rappresenta il corpo di Cristo, questo è il corpo di Cristo, questo pane è la sua carne, adesso diventa carne nello spirito, grazie alla preghiera unita di tutti i fratelli nel mondo. Signore, benedici i nostri fratelli, che 130 fratelli e sorelle che pregano nel nome di Gesù, pregano in tutto il mondo. Benedici questo gruppo di fratelli fedeli, benedici, Signore, come pregano per gli altri. Signore, Tu prega per loro e provvedi per loro nel nome di Gesù Cristo. Innalziamo il corpo, fratelli, questo è il corpo di Cristo. Prendiamolo nel nome di Gesù Cristo adesso per la guarigione dei nostri corpi, adesso. Grazie, Signore. E Gesù prese il calice col vino e disse: questo è il mio sangue, questo è il nuovo patto. Il patto della nostra salvezza. Il patto che andiamo in cielo, non all'inferno. Non è vero che la salvezza è gratis. La salvezza ha il costo più alto. La salvezza è costata la vita di Gesù, la morte di Gesù, il sangue di Gesù. Non è vero che la salvezza è senza opere. Qualcuno l'ha pagata. Nel nome di Gesù Cristo innalzo il calice col vino che adesso è sangue. Questo è il sangue di Gesù dalla croce. Diventa sangue nello spirito. Alziamo il calice tutti insieme, fratelli, adesso alziamo il calice. Grazie, Signore, per questo sangue che ci unisce a Te. Siamo in tante nazioni, Signore, più di 100 nazioni siamo. È impossibile contare, fratelli, non si sa. Ma siamo in 130 nazioni però, magari uno qui, uno là, molti qui, molti là. Alzo il calice col sangue, lo alzo alla gloria di Gesù e del Padre. Grazie Spirito Santo che ci unisce. Pronti, fratelli, tutti insieme prendiamo il sangue adesso. Grazie Signore, grazie Signore. Grazie Gesù per tutti i fratelli che ti amano. E grazie Gesù che tu ci ami. Grazie che tu hai lasciato le sale del cielo dove venivi onorato come Dio e sei sceso qui per morire. Grazie, grazie. Grazie Signore. Signore, vogliamo ascoltare testimonianze di fratelli e sorelle che guariscono, che ti benedicono, fratelli che cominciano adesso a ringraziarti per la guarigione. Cominciamo adesso, fratelli, a ringraziare Gesù per la guarigione. Grazie Gesù per il tuo sangue che hai sparso. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù. Vi vogliamo bene, fratelli? E con questo chiudiamo il programma perfettamente in orario, che sono le 12 spaccate. Che il Signore vi benedica questa settimana e vi aiuti a rimanere vicini a Gesù, lodandolo, amandolo. Possiamo tutti crescere in comunione con Gesù questa settimana. Dio ci aiuti questa settimana nelle nostre famiglie ad amarci di più. Questa è la più grande ricchezza, la vera ricchezza, è che ci amiamo. Grazie Signore. Alleluia Signore. Bene, Angela, se non hai altro.
Ciao fratelli, vi abbraccio, vi amo. Tutti noi vi amiamo tanto.
Amen.
E preghiamo sempre per voi. Scriveteci, aspettiamo con tanto amore le vostre lettere. Dio vi benedica.
Grande abbraccio, grande amore di Gesù che
Alleluia.
Condividiamo.
Amen.
È la cosa più bella che Dio ci ha donato, il suo amore. Però a differenza delle religioni false, l'amore di Gesù è stato dimostrato. Non ha detto come qualche Maometto, fate questo, fate quello, perché è giusto. Gesù ha detto, amatevi come io vi ho amati.
Amen.
E da questo conosceranno che siete i miei discepoli, non che andate in giro a ammazzare gente, ma che vi amiate gli uni gli altri, Giovanni 13, grazie Gesù. Alleluia.
Amen.
Amen.
Ciao fratelli.
Un abbraccio.
Chiudiamo la diretta con un canto che ho dimenticato di dirvi all'inizio della diretta. Abbiamo ascoltato Matteo 25 da 1 a 13, la parabola delle 10 vergini.
Metti di nuovo?
La mettiamo di nuovo. E la troverete anche sulla pagina di radioblast.net. Appena finisco la diretta la pubblico lì sulla pagina dei nostri canzoni.
Dei nostri canti.
Nostri canti, sì.
Gloria al Signore.
Ciao fratelli, grazie, ciao, Gesù. Tanto amore.
Alleluia.
Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali prese le loro lampade e uscirono fuori incontro allo sposo. 5 di loro erano vedute e 5 stolte. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. Le avvedute, invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi.
Ora, siccome lo sposo tardava, si addormentarono tutte. E sulla mezzanotte si levò un grido.
Ecco, arriva lo sposo, uscitegli incontro!
Allora, tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. Allora le stolte dissero alle avvedute.
Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade stanno per spegnersi.
Ma le avvedute risposero.
No. Perché non basterebbe né a noi, né a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratene.
Mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E le vergini che erano pronte entrarono con lui per le nozze. E la porta fu chiusa. Altre vergini, le stolte, dicendo:
Signore, Signore, aprisi!
Ma egli, rispondendo, disse: In verità vi dico, io non vi conosco.
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà, ma le vergini fedeli, il Signore.
Siete stati fedeli in poca cosa, io vi costituirò sopra molte cose, entrate nella gioia del vostro Signore.